Vorrei aggiungere l'opportunità di orientare lo sguardo anche sui versetti che seguono, nel capitolo primo sino alla fine del capitolo, dal versetto 15 in poi. Abbiamo incontrato i primi discepoli del Signore come dei reduci rientrati a Gerusalemme in atteggiamento molto dimesso. Gesù, che è passato attraverso la passione dolorosa e ha affrontato la morte, è intronizzato ora nella gloria di Dio. Gesù è invisibile, irraggiungibile tra il maestro che oramai è ritornato alla sede da cui proveniva e i discepoli che sono rimasti, una distanza che appare incolmabile. Reduci che rientrano a Gerusalemme e che si stanno interrogando circa il significato e il valore del loro discepolato, perché comunque come tali sono stati confermati discepoli che Gesù stesso ha voluto coinvolgere in un rapporto di particolare intimità con lui, discepoli a cui pure è stata consegnata una promessa, e dunque un'indicazione quanto mai impegnativa circa un viaggio da affrontare lungo le strade del mondo, Gerusalemme, Giudea, Samaria, gli estremi confini della terra, e quindi non soltanto un viaggio nello spazio, ma un viaggio nel tempo in vista di una nuova visione di lui, il Maestro ora intronizzato nella gloria celeste, in quanto ritornerà. E rimangono i discepoli così segnati da quell'esperienza di solitudine su cui mi riflettevo insieme con voi ieri sera. È un'attesa orante la loro, un'attesa che affronta il crepuscolo di quel giorno in compagnia con Maria e le altre donne. E vi dicevo, è come se per la prima volta cantassero il Magnificat mentre tramonta il sole. E sono loro, vengono elencati i loro nomi qui nel versetto 13 con rigorosa e sistematica precisione: Pietro, Giovanni, Giacomo, Andrea, Filippo, Tommaso, Bartolomeo, Matteo, Giacomo di Alfeo, Simone, lo Zelota, Giuda di Giacomo, tutti assidui nella preghiera, una attesa orante. Sono ritornati a Gerusalemme e si stanno interrogando circa il significato di quella testimonianza che a loro è stata affidata da Gesù. Sarete miei testimoni, ma che significa questo? Cosa significa per noi essere discepoli di Gesù? E cosa significa per noi dunque ritornare a Gerusalemme? Ritornare a Gerusalemme, che non è soltanto una entità geografica, ma è esattamente un riferimento originario circa la nostra identità dei discepoli del Signore, i discepoli di Gesù. Ritornare a Gerusalemme, abbiamo appena recitato le lodi, ricordate il cantico di Tobia? Andate a rileggere. Abbiamo appena recitato le lodi, il Salmo 147, andate a rileggere. Gerusalemme, che significa ritornare a Gerusalemme? Ma ritornare all'origine della nostra vocazione in quanto discepoli di Gesù. Cosa vuol dire per noi essere discepoli di Gesù? Testimoni, ma cosa vuol dire testimoni? Di Lui che se n'è andato, di Lui che ha portato a compimento la sua missione, Lui, glorioso, vittorioso, Lui e noi? E io? E il mio nome qual è? Come si inserisce nell'elenco dei discepoli di Gesù? Ci sono elencati tutti. Luca all'inizio ci ha interpellati sotto il titolo di Teofilo. Ma come può essere che questa mia esistenza così affannata, così dispersa, così condizionata da misure di spazio e di tempo? Accennavo a questo proprio ieri sera, probabilmente ricordate, forse avete anche avuto modo di precisare meglio il senso del mio suggerimento nel corso della preghiera mattutina, ed ecco questa mia esistenza così stretta nella morsa di riferimenti ai miei luoghi, ai miei tempi e a tutto ciò che è convenzionale nell'essere qui e non altrove, nell'essere adesso, in questo giorno e non in quel giorno in cui tutto è avvenuto, in cui la parola si è fatta carne, in cui il figlio del compiacimento è disceso ed è risalito. Ricordate quel giorno che nel Vangelo secondo Luca è circoscritto all'interno dei due eventi, il cielo che si apre, il cielo che si chiude, è il giorno del figlio nella carne umana, e tutta la storia umana fa riferimento a quel giorno, sì, ma intanto la convenzione, una convenzione da cui non posso prescindere, mi dice che oggi è il 30 di giugno dell'anno 2017, ma l'oggi del figlio che è disceso ed è risalito è l'oggi definitivo. E come può avvenire che il mio giorno entri in quell'oggi, sia incastonato in quell'oggi? Come può essere che la mia condizione attuale di viandante sulle strade del mondo e alle prese con le consuetudini del calendario sia l'oggi del figlio di cui Dio si è compiaciuto? Il cielo si è aperto, il cielo si è chiuso, il cielo ha baciato la terra, diceva il Salmo. Cielo e terra si sono incontrati ed ecco. Oggi leggiamo nel racconto evangelico, tutto è avvenuto. E adesso chi siamo noi? Chi sono io? Ritorno a Gerusalemme, sperimentando in maniera del tutto radicale cosa vuol dire essere ridimensionato, ricondotto all'evidenza della mia piccolezza, della mia precarietà, della mia miseria di creatura che non è in grado di conferire valore a quelli che sono i dati empirici di un vissuto che sembra fluttuare nel vuoto. Eppure vedete testimoni, come l'avete visto andare lo vedrete ritornare. Ritornano a Gerusalemme, sono insieme ma hanno da condividere questa condizione di radicale povertà, questo hanno da condividere, e intanto un'attesa orante. Vedete, qui si inserisce nel seguito del capitolo primo, dal versetto 15, il racconto di un episodio che è perfettamente coerente con la scena che stiamo prendendo in considerazione, perché in quei giorni, dice il versetto 15, che poi sono questi giorni, per dirla alla lettera, come sta nel testo greco. In questi giorni, sono quei giorni, sono i nostri giorni, sono questi giorni. In questi giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli, il numero delle persone radunate era di circa 120, dunque c'è già l'attenzione a un impianto comunitario a cui accenna inconfondibilmente la cifra qui menzionata, sono 120, con un particolare però su cui adesso Pietro riflette, e riflette in termini operativi, e cioè i 12 in realtà sono 11. Sono 12 meno 1. Vedete, nel contesto in cui esiste in maniera ancora appena accennata una realtà comunitaria a Gerusalemme, è essa stessa segnata da uno scompenso interno, c'è come un segno di debolezza all'interno di questa realtà comunitaria, per cui quel che dovrebbe riferirsi alla stabilità della dozzina in realtà è reso precario, perché la dozzina è incompleta, è una realtà traballante, è una realtà inceppata, è una realtà a cui manca una componente, sono 12 meno 1. E Pietro interviene perché bisogna collocare al suo posto la presenza di un dodicesimo, perché diventino 11 più 1. 11 più 1, c'è un'attenzione particolare nei versetti che adesso leggiamo e ancora altri versetti che seguiranno a questa simbologia dei numeri, un'attenzione particolare, peraltro vedete come se qui avessimo a che fare con una scena che rimanda a quello che avvenne anticamente quando il popolo uscito dall'Egitto si accampò ai piedi del Sinai, e lì fu organizzato il censimento. Il libro dei numeri, guarda caso, si chiama proprio così, stando alla traduzione in greco e poi in latino, il libro dei numeri, il censimento. Come si può censire il popolo di Dio, il popolo dell'alleanza? Chi conosce i numeri? E d'altra parte, vedete, capitoli i capitoli del Libro dei Numeri sono dedicati esattamente all'organizzazione del censimento, all'attuazione di esso, alla disposizione delle tribù, nell'accampamento, l'ordine della marcia, tutto viene predisposto in maniera così sistematica, con estremo rigore, con puntualità ineccepibile e vedete, abbiamo a che fare con una scena adesso qui che rimanda a quella tappa della storia del popolo di Dio, che assume una rilevanza certamente molto consistente nella memoria biblica. E qui vedete Pietro fa il suo discorso, interviene, bisogna che sia inserito al suo posto un dodicesimo, quel dodicesimo mancante che, guarda caso, è il personaggio che sotto il nome di Giuda fu guida di coloro che arrestarono Gesù. Ma vedete che quando Pietro parla di Giuda dice di lui che era stato del nostro numero, versetto 17, era stato del nostro numero. Peraltro così già si parlava di Giuda nel Vangelo secondo Luca, capitolo 22, versetto 3, Giuda che era del numero dei dodici, nel nostro numero, quel numero che dovrebbe caratterizzare la stabilità, la solidità dell'impianto comunitario, in realtà è numero che dimostra in maniera evidentissima, in maniera clamorosa, la fragilità, la precarietà, proprio la fatiscenza dell'impianto comunitario. Era del nostro numero. E allora, ecco qui le citazioni dei salmi, l'aveva già detto Davide, ma bisogna dunque, ecco il versetto 21, che tra coloro che ci furono compagni per tutto il tempo in cui il Signore Gesù ha vissuto in mezzo a noi, qui insistenti ripetizioni dei pronomi di prima persona plurale, noi, incominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di tra noi assunto, ecco il suo giorno, da quando il cielo si aprì a quando il cielo si è chiuso, il suo giorno, il giorno eterno, l'oggi, del figlio. È entrato ed è uscito, qui è usata tra l'altro un'espressione che ritorna altrove nell'Antico Testamento, ritorna proprio nel Libro dei Numeri, capitolo 27, versetto 17, e dunque è colui che è entrato ed è uscito. Ebbene, uno che ha camminato con noi, ha camminato con lui, insieme con noi, uno qui nel versetto 30, 22, in greco è proprio is, uno, è un'entità numerica che, rispettando la simbologia complessiva di tutto questo discorsetto, questo raccontino, deve andare a inserirsi là dove la dozzina è fallace, la dozzina è zoppicante, la dozzina in realtà manca di una unità. E vedete, non abbiamo a che fare con è una comunità che è stata risistemata, ricucita, rabberciata in una qualche maniera, bisogna ritornare al numero, ma c'è di mezzo un'operazione, come dire, così chirurgica, che continua a dimostrare quale sia la debolezza di questo dato comunitario, che in sé e per sé è oggetto di una attenzione particolare da parte di Pietro, ma non è risolutivo in vista della testimonianza che i discepoli del Signore avvertono come un incarico loro affidato, ma nello stesso tempo sono così imbarazzati, così incerti, così preoccupati, e in questa solitudine sono anche in grado di ricomporre un ordine comunitario, ma ordine comunitario che rimane come ridotto alla evidenza di una immobilità. Anticamente quel censimento di cui si parla nel libro dei Numeri, a cui accennavo poco prima, in vista della marcia. E qui vedete il censimento viene riproposto e bisogna fare in modo che quella falla sia curata, mettendo uno in quel posto che improvvisamente si è manifestato come un incidente quanto mai drammatico, pericoloso, con delle conseguenze tragiche, come ben sappiamo. E sì, ma adesso vedete la dozzina è ricomposta e sono ancora fermi. E sono ancora lì e continuano a interrogarsi. Qui a proposito di due che vengono proposti, poi viene tirata la sorte e in un contesto di preghiera, qui è il versetto 24, tu Signore che conosci il cuore di tutti, mostraci uno, questo quale, uno di questi due che tu hai designato a prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto suo. Questo da lui scelto, al posto suo, al posto suo, già, il posto. Ma noi che ci stiamo a fare in questo posto? E che ci stiamo a fare adesso, qui? Che ci stiamo a fare a Gerusalemme? Perché tornare a Gerusalemme? E che cosa c'è all'origine del nostro discepolato? E vedete una serie di tentativi, peraltro di che mai rispettabili e anzi bisogna aggiungere necessari, ma che ancora stanno lì a raffigurare uno stato di immobilità, di paralisi, di impotenza, di radicale povertà. La sorte cade su Mattia, che fu associato agli 11 apostoli. Vedete che il capitolo si conclude così: fu associato agli 11 apostoli, dunque sono 12, sì, ma sono 12 perché sono 11 più 1, e sono 12 nel senso che tutto lascia intendere che in qualunque momento, quale che sia il luogo in cui dovranno dimorare, potrebbero diventare 12 meno 1. E chi è quell'uno? Come si chiama quell'uno? Si chiama Giuda? Si chiama Mattia? E si chiama Pietro, Giovanni, Giacomo, Andrea e così via. Che non è possibile che quell'uno sia Teofilo? Che quell'uno sia io? Com'è possibile? che il mio posto al mondo sia quello che mi è stato assegnato a Gerusalemme per essere discepolo di Gesù, testimone di quello che riguarda lui, di quello che è avvenuto in quanto lui è passato, in quanto lui è sceso e risalito, in quanto lui è morto e risorto, in quanto lui è il figlio del compiacimento. Ed ecco il mio posto. Un'attesa orante, vedete, che si fa sempre più intensa, sempre più consapevole di una povertà totale. Non ne veniamo a capo. Ricorrendo a una ricostruzione oggettiva, per così dire storiografica, degli avvenimenti che hanno avuto luogo. A questo riguardo, voi sapete bene, anche i discepoli che erano in cammino sulla strada di Emmaus sapevano tutto quello che era avvenuto, erano in grado di raccontare i fatti fino alla notizia riguardante il sepolcro vuoto. Ma non ne veniamo a capo semplicemente ricostruendo i fatti e raccontandoli, perché siamo in grado di offrire al mondo una storiografia di quel che è avvenuto. Né la relazione interna che possiamo attivare come garanzia di valore comunitario può tranquillizzarci, perché siamo 12, ma siamo sempre 11 più 1. C'è la Madre del Signore che ci accompagna in questa esperienza di intima, profondissima obbedienza a ciò che è ormai un'evidenza conclamata, la nostra incapacità di spiegare a noi stessi, spiegare ad altri come noi o a sconosciuti, chiunque si siano in giro per il mondo, cosa voglia dire essere discepoli di Gesù. Per adesso sappiamo che uno del nostro numero, che ciascuno del nostro numero l'ha tradito. E nello stesso tempo è sempre necessario ritornare a quella raccomandazione di Gesù che entra nella gloria e ci indica la necessità di ritornare a Gerusalemme, e senza dimenticare l'appuntamento in vista del suo ritorno. Non sappiamo come muoverci, come districarci, come arrabattarci, cosa fare, dove andare. Più poveri siamo in questa situazione così imbarazzante, e più l'Evangelista Luca continua a informarci che non c'è altra via e non c'è altra modalità per quanto riguarda il discernimento della nostra vocazione, della nostra identità interiore, del nostro discepolato, se non questo, per scoprire che siamo teofili. E che l'amore di Dio è per noi, e che l'amore di Dio è per creature solitarie e sbandate che riescono momentaneamente a ridarsi un quadro organizzativo, che cercano di aggrapparsi a dei ricordi, che cercano di scrutare un orizzonte che peraltro è coperto da una nuvola pesantissima, e siamo noi. E per noi è l'amore di Dio? Cosa vuol dire per me essere discepolo di Gesù dopo tutto quello che è avvenuto, in vista di quello che non so come nemmeno immaginare per il futuro? E mentre mi ritrovo a Gerusalemme rievocare con inconfondibile precisione il fatto che anche Giuda è uno del nostro numero.